Innanzitutto vi saluto tutti. Questa mattina volevo parlare, credo, spero abbastanza brevemente, di un tema sconfinato che va sotto il nome niente meno della gloria di Dio. Mentre, come sempre, tutti noi lo facciamo, dobbiamo entrare in punta di piedi su un argomento che è un argomento determinante, un argomento portante nella parola di Dio, nella confessione di fede dei credenti di tutte le epoche. E quest'anno appunto sta finendo, come tutti gli anni, è inevitabile che facciamo un pensiero a come le cose siano andate nell'anno che sta passando e volgiamo lo sguardo con un po' di speranza a quello che sta arrivando e molti di noi magari possono in qualche maniera, dopo aver fatto un bilancio, stilare una lista di propositi, di buoni proponimenti, di aree nelle quali il Signore deve agire di più nella nostra vita in modo che si possa vedere una crescita, una maturazione, un miglioramento nella nostra esperienza con il Signore. E a chi di voi ha orecchie più attente o memoria più forte non sfuggirà la continuità con quello che anche il fratello Massimo domenica scorsa ci ha ricordato ancora una volta. E in particolare ci stupisce, come diceva il fratello, che delle volte la parola di Dio parli della santità del Signore, delle sue perfezioni in maniera fortissima nell'Antico Testamento. E ci stupisce invece come nel Nuovo Testamento addirittura non solo ribadisca gli stessi concetti, ma li esasperi, li porti ancora più a compimento e li definisca con maggiore forza, con maggiore sottolineatura. E la stessa cosa succede anche al contrario, nel senso che siamo abituati a pensare all'annuncio della grazia come maggiormente chiaro rispetto all'Antico Testamento. Quando ci viene fatto nel Nuovo Testamento. Esistono, questo lo sapete anche voi, dei testi in particolare nell'Antico Testamento che rendono, come dire, il contraccambio, si comportano in maniera simile, nel senso che ci stupiscono per quanto mettano audacia nel sottolineare dei concetti che invece ci vengono resi più chiari solo dopo aver letto i Vangeli, dopo aver letto le lettere di Paolo, di cui ci ha parlato anche un po' stamattina il fratello Massimo. Questa mattina dicevo, l'obiettivo è parlare della gloria di Dio e vorrei articolare il discorso su tre punti sostanzialmente, cioè andare a vedere se esiste un mezzo particolare con il quale noi davvero riusciamo a dare gloria a Dio nelle nostre vite, poi verificare insieme con voi se esistono delle occasioni particolari in cui poter dare gloria a Dio e infine vedere dalla parola se in qualche maniera il Signore ci ha lasciato un segnale, una specie di test per verificare che se noi nella nostra vita davvero stiamo riuscendo in questo alto compito di rendergli una vita di onore e di gloria, naturalmente tutta a Lui. E se voi ci pensate bene, il nostro primo proponimento della lista per il prossimo anno sarebbe appunto il voler dare gloria a Dio. Questo si racchiude tutta la nostra esperienza di vita cristiana. E non è un caso che lo stesso catechismo di Westminster, questo nome che a molti di voi non dirà nulla, ma viene anche spesso conosciuto come confessione di fede riformata, riporta proprio queste parole. Dice: lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e godere per sempre della sua presenza. Naturalmente è fondato su tutta una serie di passi biblici, io vi ricordo soltanto Prima Corinzi 10:31, dove Paolo scrive in maniera molto schietta: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Dicevamo, glorificare Dio è un concetto fondamentale nella confessione della nostra fede, ma quanto davvero lo abbiamo inteso bene? E in che modo lo traduciamo in pratica applicazione nelle nostre vite quotidiane? Dicevo, questa mattina, anziché andare a leggere dei testi che sono sicuramente molto opportuni nel Nuovo Testamento, volevo invece scorrere con voi una porzione dell'Antico Testamento, in particolare un libro, il libro dei Salmi. Leggeremo insieme il Salmo 29, che è un salmo appositamente scritto per esortarci all'adorazione di Dio proprio attraverso questa esperienza, attraverso l'esperienza di glorificare il Signore. Ed è quindi questo testo particolarmente adatto a guidarci sull'argomento che diciamo, abbiamo preso di mira questa mattina, perché indica chiaramente il mezzo attraverso cui si può davvero realizzare questo nostro obiettivo di vivere una vita santa, una vita che glorifichi il Signore. Per cui leggiamolo velocemente insieme, non è neanche molto lungo, sono 11 versetti. e poi riflettiamo su alcuni di loro insieme. Dice così la parola di Dio: date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri, il Signore spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e l'Ermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini, la voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Kadesh. La voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve, e nel suo tempio tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Fin qui, appunto, con la lettura del Salmo 29. E una prima cosa che vorrei osservare con voi è che l'esortazione del salmista, a seconda delle versioni dei salmi da cui stiamo leggendo, è rivolta a quelli che il testo, io nel mio testo appunto trovo scritto figli di Dio, in altri testi magari un po' più di traduzioni un po' più antiche, meno recenti, riportano la definizione figli dei potenti, e a detta degli studiosi è un modo, una definizione che vuole alludere alle creature angeliche. Cioè, in altre parole, questa apertura, questa invocazione, questo invito sarebbe rivolto a questi figli dei potenti, definiti anche figli di Dio, appunto in altre versioni, come quella da cui ho letto io, e non starebbe ad indicare direttamente noi credenti, i membri della famiglia di Dio, ma quelli che anche in altri punti della parola di Dio sono definiti figli di Dio, ma sono gli angeli. Tuttavia, questa osservazione non deve destabilizzarci, in qualche maniera non ci deruba dei contenuti di questo invito, e quindi di sicuro non deve farci esimere dall'accettare l'invito che abbiamo letto in questo salmo, che è volto appunto a glorificare Dio in prima persona. Piuttosto, infatti, il riferimento a coloro che più vicini sono a Dio e per questo hanno estrema familiarità con la sua perfetta gloria, cioè gli angeli al suo servizio, per l'appunto. È un segnale di invito per noi che, in quanto credenti salvati per fede in Cristo Gesù, in qualità niente meno di figli di Dio, adottati spiritualmente nella sua stessa eterna famiglia, sono destinati a trascorrere appunto l'eternità con il Signore. Gli angeli trascorrono l'eternità con il Signore, gli angeli fedeli a Lui, come servitori, noi trascorreremo l'eternità con il Signore in qualità addirittura di figli. Quindi, la familiarità con i concetti, con l'invito a glorificare il Signore, non deve esserci, diciamo, tolta. Queste indicazioni valgono per noi come per gli angeli ai quali si riferirebbe il versetto su cui ho, diciamo, fatto questa piccola osservazione dovuta, tra l'altro. Andando avanti, ci accorgiamo che la gloria divina di cui il Salmo ci sta parlando è niente meno quella che da principio, gli angeli appunto sono in grado di osservare da vicino. E questo fatto la dice lunga sul fatto che l'intenzione di questo testo, che ce lo dobbiamo sempre ricordare, è scritto non per gli angeli, ma per noi esseri umani. Siamo noi esseri umani ai quali il Signore ha destinato questa porzione della parola, è stata scritta apposta per noi. E appunto l'intenzione di Dio attraverso questo suo scritto è di comunicarci che quella che qui stiamo leggendo, quella di cui stiamo prendendo diciamo, in considerazione alcuni aspetti stamattina, quella che stiamo focalizzando non è una gloria di Dio in scala ridotta, una gloria di Dio surrogata, ma cioè l'intera, l'unica esistente gloria di Dio, l'irriducibile e pura gloria eterna di colui che la parola definisce essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi siamo di fronte, siamo confrontati ad un invito talmente alto e con dei contenuti di uno standard così elevato che richiedono la nostra massima attenzione e riverenza. Anche proprio per questo, non a caso, appunto, introducendo l'argomento, dicevo, ci dobbiamo entrare in punta di piedi, perché l'invito è di lodare il Signore, di glorificare il Signore con santa magnificenza, come abbiamo tra l'altro letto nei primi versi del testo. Dicevo, volevo articolare un po' l'argomento su tre punti fondamentali. Prima di tutto, andare ad inquadrare, attraverso questo salmo, appunto, quale sia il mezzo che Dio ci ha dato per rendergli veramente gloria. Esiste un metodo, esiste un mezzo, diciamo, d'elezione che Dio ci ha regalato per potergli davvero dare la gloria che lui ci sta invitando a riconoscergli. Lo leggiamo già al primo versetto, dove appunto rileggo, dice il testo del Salmo: date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore gloria e forza. Vi dicevo, siamo immediatamente messi di fronte alla chiave di tutto il discorso. Quello che il Salmo ci invita a fare è di dare a Dio gloria e forza. Noi non possiamo prendere delle forze nostre e aggiungerle a quelle di Dio perché si raggiunga un obiettivo così alto. Noi non abbiamo forze in grado di essere mescolate a quelle di Dio per glorificare il Signore nel profondo. Noi non possiamo prendere della gloria altrui e aggiungerla a quella di Dio perché questa di Dio sia finalmente innalzata al livello che gli spetta. Perché non esistono altre glorie al di fuori di quella di Dio, perché non esiste una forza paragonabile a quella di Dio. Per cui quando leggiamo dare a Dio gloria e forza, quando ripetiamo queste parole e ne facciamo obiettivi per la nostra vita, dobbiamo ricordarci che l'accezione, il significato del dare a Dio gloria e forza in realtà corrisponde, come ben sappiamo, al verbo riconoscere a Dio gloria e forza, cioè riconoscere la sua gloria e la sua forza. Quindi il testo ci invita a riflettere su questa unione di componenti, su questi due elementi fondamentali, la gloria e la forza, non devono, di Dio, non devono mai essere disgiunte l'una dall'altra. Se davvero vogliamo glorificare Dio, dobbiamo riconoscere sì la sua gloria, ma anche contemporaneamente la sua forza. E dicevamo degli angeli prima, così come gli angeli possono glorificare Dio semplicemente per un motivo fondamentale, perché sono immersi continuamente nella sua stessa gloria e risuonano a questa gloria praticamente all'unisono, senza inerzie, senza aggiungerci del loro. Anche noi che siamo figli spirituali di Dio possiamo glorificare il Signore a patto di permanere in uno stato che, come ci ricordiamo spesso, deve essere coerente con la santità e con la gloria del Signore. Dal Signore emana una santità romana, se volete, una gloria, e noi dobbiamo rimanere immersi in questa beata situazione, in questa beata posizione. E perché questo sia possibile, dobbiamo lasciare la nostra vita all'interno del campo di azione di Dio, potremmo dire, per poterne riconoscere la forza che agisce in noi con potenza. Infatti, è soltanto vivendo l'esperienza della forza di Dio in noi che possiamo assolvere davvero all'invito di glorificare il Signore. Non so quanto questo argomento colga lo stato d'animo che ognuno di noi può avere questa mattina, ma come abbiamo anche pregato, veramente rimaniamo in uno spirito di preghiera davanti al Signore per poter capire quanto è importante questa, che non è una sfumatura del Salmo 29, si trova tra l'altro anche in tantissimi altri punti della parola di Dio. Ma questa mattina appunto ci sorprende con quale schiettezza, con quale audacia, proprio già l'Antico Testamento nei Salmi ci portava di fronte all'esigenza della grazia. La grazia in qualche maniera, come a me piace dire, in maniera molto forte, è più spietata della legge. La legge di Dio ci dice che cosa? È spietata apparentemente, perché è di fatto è così. La legge di Dio ci dice che noi non siamo mai sufficienti, che noi non facciamo mai abbastanza, non saremmo mai in grado di adempiere alla legge santa di Dio, che è giusta, che è buona, ma che ci vede assolutamente scoperti, incoerenti, insufficienti. E questa è la legge, ma la grazia di Dio che cosa dice? Perché è ancora più spietata della legge? Perché la grazia di Dio ci porta a concludere che noi facciamo sempre troppo, ci mettiamo sempre troppo del nostro, il nostro voler dipingere una qualche forma di gloria di Dio. Ma il Signore ci dice che questi due argomenti, queste due caratteristiche sono sue proprie. A noi spetta niente meno che l'alto compito di vivere immersi in esse, di lasciarci trasformare da esse per poter rendere davvero onore e gloria al Signore. Questo è l'argomento che il Salmo 29 ci pone davanti questa mattina. Un argomento che appunto, come vedete, è molto neotestamentario. Però già in tanti punti dell'Antico Testamento la parola è molto chiara. Addirittura più avanti, verso la fine, citeremo due famosi versetti presi niente meno da un profeta, da Isaia, che, come sappiamo, ha scritto tanti secoli prima della venuta del Signore Gesù e della stesura del Nuovo Testamento e sono ancora più schietti, ancora più chiari, più espliciti a sottolineare questo discorso che stiamo facendo. Quindi tutto questo, diciamo, progetto di glorificare Dio è possibile solo grazie al fatto che Dio ha voluto rendere possibile questo, cioè il comunicarci la sua stessa forza e per questo motivo ci ha posti nel suo campo di azione, attraverso tutte le sue opere di salvezza e di santificazione che svolge quotidianamente per il nostro bene spirituale. E io, per esempio, in questo momento sono collegato da un cellulare, molti di voi staranno facendo la stessa cosa, ma i nostri cellulari sarebbero nulla, potremmo avere un cellulare da 50 euro e uno da 1500 euro, ma non sarebbero nulla se non disponessimo di una buona connessione. Disporre di una buona connessione significa essere immersi in un efficiente campo di azione elettromagnetica. Ecco, prendiamo questa cosa molto pratica come esempio del tipo di posizione che dobbiamo conservarci di stare. Il Signore ci ha posti nella condizione migliore, più felice per poter essere strumenti di gloria e di adorazione, naturalmente rivolte a Lui, e questo ci sta dicendo non è possibile se noi non siamo dei tramiti della sua stessa forza. La sua forza deve poterci vedere immersi in essa e deve poter agire in noi con potenza, come dice Paolo anche quando conclude che la nostra esperienza umana è piena di difficoltà, ma il Signore agisce in noi con potenza e ci dà nuove forze, perché provengono da Lui, forze inesauribili per poter andare avanti e per poter raggiungere il nostro obiettivo, la nostra chiamata come figli di Dio. Andiamo avanti, dicevo. Il Salmo è composto da 11 versetti, come abbiamo visto, e se vi rendete conto, le contate, dice per ben 7 volte, attribuisce alla voce dell'Eterno la capacità di agire per conto di Dio. Dice la voce del Signore fa questo, la voce del Signore fa questo, comanda questo. La voce dell'Eterno ha capacità di agire per conto dell'Eterno. Ovviamente questo è un fatto ovvio, no? Dicevamo. Dio è sovrano, è adorato, è servito dai suoi angeli per l'eternità e Dio non ha bisogno che di comandare perché le cose avvengano secondo il suo proposito. Per cui la voce dell'Eterno davvero ha capacità di agire per suo conto. Tuttavia, dobbiamo anche riflettere su questo, che la voce è espressione di comunicazione per eccellenza. La voce veicola la parola, veicola il pensiero. Essa non solo quindi comunica le azioni di Dio affinché noi le possiamo conoscere, ma ci comunica anche che la potenza e la forza necessarie perché queste azioni di Dio siano compiute sono tutte e due a nostra disposizione. La forza e la potenza di Dio sono a nostra disposizione. E se non fosse chiaro, il verso 11 dice del Salmo 29: il Signore darà forza al suo popolo. Questo versetto che è molto familiare a tanti di noi, ecco, facciamo in modo che sia sempre più familiare. Il Signore darà forza al suo popolo. Questa è una promessa, da non dimenticare mai. E questo fatto avviene proprio perché noi usiamo questa forza, assolvendo in tal modo alla chiamata di rendere onore, gloria a Dio in maniera veramente degna, dichiarando la gloria di Dio non soltanto con la nostra parola, ma attraverso la proclamazione di un fatto, di un'esperienza, ovvero che Dio è capace realmente di operare in noi con la sua stessa forza. Questa è l'esperienza della vita santificata, della vita che si rinnova di giorno in giorno per essere un monumento, potremmo dire, alla gloria di Dio. Parlo in termini un po' così solenni, mi viene appunto la parola monumento, proprio perché è qualcosa di solenne che il Salmo ci mette davanti. Come dicevamo prima, non è una gloria, una glorietta più grande, ma è la stessa gloria che vige dall'Eterno in tutto l'universo, per eternità, per l'eternità. E dice infatti questo Salmo che questa potenza di cui si parla, questa potenza di Dio, questa forza potente che Dio manda ad agire nella storia, ha potuto presiedere a degli avvenimenti fondamentali nella parola di Dio. Per esempio, al verso 3 abbiamo letto, scusate che lo rileggo un attimo, dice: la voce del Signore è sulle acque, il Dio di gloria tuona, il Signore è sulle grandi acque. Come non cogliere il rimando a Genesi 1:2, dove si parlava appunto all'albore della creazione dello Spirito di Dio che aleggia sulle acque. E al verso 10 invece fa riferimento la parola addirittura al fatto che l'Eterno siede re per sempre, siedeva re sul diluvio universale, che è stata una espressione del giudizio di Dio. Quindi al verso 3 si parla di un rimando alla creazione, al verso 10 c'è un rimando al diluvio come manifestazione del giudizio di Dio sul mondo impenitente, sul mondo ribelle a lui. Creazione e giudizio, i due elementi per eccellenza in cui Dio manifesta la sua gloria, in che modo? Proprio mettendo in atto la sua forza, che è l'unica forza capace di poter compiere l'una, cioè la creazione, quanto l'altro, ovvero il giudizio. E questo, fratelli e sorelle, co conferma come la vera gloria di Dio, l'unica vera gloria di Dio, si accompagni sempre alla sua forza. Non ci può essere modo di riconoscere la gloria di Dio senza riconoscere la forza di Dio. E siamo chiamati appunto a invertire tante volte questa concatenazione. Perché a furia di mettere davanti a parole la gloria di Dio, possiamo, poi naturalmente ognuno parla di per sé, dimenticare di mettere al primo posto anche la forza di Dio nella nostra vita. E il Signore ci sta ricordando, ci sta istruendo, che abbiamo bisogno tante volte addirittura di anteporre l'esperienza della forza di Dio nella nostra vita, prima di poter davvero dire di glorificare il Signore o di anche solo sperare di arrivare a farlo. Cosa che però abbiamo visto è assolutamente alla nostra portata, purché appunto rispettiamo le condizioni che il Signore ci ha voluto regalare. E quindi se vogliamo glorificare Dio, allora la sua forza deve poter agire incontrastata nella nostra vita. E quindi guardiamoci dalla cosiddetta vanagloria, che è sempre un pericolo in agguato, tutte le volte che affrontiamo l'impresa fallimentare, è sempre fallimentare l'impresa di voler glorificare Dio con forze che non sono le forze di Dio. La sua gloria va sempre a braccetto con la sua forza. Quindi qui concludo la prima parte, nel senso, diciamo, un piccolo sguardo al fatto di poter comprendere qual è il mezzo che Dio ci ha dato per poterlo glorificare, cioè far risplendere la sua forza nella nostra vita. Poi mi volevo chiedere insieme a voi se esistono le occasioni particolari in cui dare gloria a Dio. Perché il testo pare inoltre volerci ricordare proprio che non ci sono ambiti in cui la forza di Dio non possa intervenire in via potenziale. Potenzialmente Dio è in grado di intervenire con la sua forza in tutte le nostre situazioni. In effetti, il Dio creatore sarà sempre perfettamente in grado di dosare la sua forza, sia in intensità che in qualità, che siano adatte al contesto di volta in volta. E adesso non c'è tempo di rivederli tutti, ma i versi da 3 a 9, i versi centrali del Salmo, ci propongono quella che è una vera e propria carrellata di alcune delle diverse possibili espressioni o declinazioni di forza. Si fa riferimento a quello che potremmo in qualche maniera definire, in maniera un po' riduttiva, ma forza elettrostatica, cioè quella che presiede, che rende possibili alcuni fenomeni naturali, ma che sappiamo che sono tutti intestati, proprietari a Dio, proprietà di Dio. Come i tuoni, i fulmini a cui fa riferimento il Salmo, oppure le forze geomagnetiche, le forze geotermiche, si fa riferimento alla terra che trema, ai terremoti, e a presiedere, diciamo, nel regno fisico a questi fenomeni stanno proprio le forze geomagnetiche, le forze geotermiche. Poi ci sono le forze, potremmo definire in una maniera molto sintetica, biochimiche, quelle che fanno riferimento al rinnovamento del regno animale, al fatto che le cerve possono partorire per una legge scritta di natura che ha il suo padre in Dio, è Dio che ha stabilito e che sostiene il regno animale perché esso si rinnovi, ma anche quello vegetale. Nello stesso verso si parla del riferimento al fatto che le selve, le foreste si sfrondano per poi poter rifiorire, per poter rigenerarsi. Tutte queste cose sono forze, diciamo, sfaccettature di una forza che in definitiva è la forza di Dio. E naturalmente potremmo andare avanti con tanti altri esempi, anche presi da altre esperienze, che magari qui non sono esplicitamente riportate. Però, siccome questo elenco potrebbe continuare a lungo, il testo invece le racchiude tutte con un'unica espressione. Al verso 10 abbiamo letto: anzi, il Signore siede re per sempre. Anzi, il Signore siede re per sempre. E questo ci ricorda proprio che noi possiamo e dovremmo invocare continuamente il Signore perché intervenga al comando delle nostre situazioni, qualsiasi esse siano. Abbiamo visto, non c'è un ambito nel quale Dio non possa dispiegare il suo favore e la sua forza. Infatti il Signore fa tremare al verso 6, abbiamo letto che fa tremare dei monti, sono citati dei monti, fa tremare i monti quanto il deserto, che è richiamato anch'esso nel testo. Simbolicamente parlando, questo cosa significa? Significa che da un lato ci sono le vette, dall'altro ci sono anche delle volte delle zone cocenti, delle zone dove non c'è verde, dove non c'è apparentemente vita, come può essere il deserto. Ebbene, questo in via simbolica proprio vuole significare che Dio interviene sia nelle situazioni di maggiore successo, di maggiore favore, almeno quello che noi siamo abituati a definire così, quando ci troviamo sulla vetta, no? Sul punto più alto, ci sentiamo padroni un po' di tutto, ma anche nelle sconfitte più cocenti, che magari sono quelle che attraversiamo quando ci sentiamo nel deserto. Nelle prime occasioni per prevenire la nostra superbia e l'orgoglio, che sono sempre in agguato. Nelle seconde occasioni per proteggerci dallo smarrimento e dalla paura, perché Dio è nostro Padre e rimane tale per sempre. E non c'è davvero un limite al suo interesse paterno per ognuno dei suoi figli. E poiché una volta diventati figli di Dio non si smette di esserlo per l'intera eternità, non ci sono occasioni particolari per glorificare Dio, ma ogni momento è quello buono. Ogni momento è buono. Per far risplendere la sua forza nella nostra vita e potergli rendere davvero la gloria che gli è dovuta. Infine, terzo punto, esiste un segnale per capire se sto dando la gloria a Dio? Il verso 11, l'ultimo verso del Salmo di oggi, che abbiamo letto insieme stamattina, lo vorrei rileggere, dice: Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Quindi il testo ci presenta questa concatenazione che in parte abbiamo già un po' analizzato, cioè il dare gloria a Dio si concatena con la necessità che la sua azione agisca in noi, che la sua forza agisca in noi. E qui adesso ci sta anche attaccando un ulteriore elemento, la sua pace deve essere in noi. Quindi dare gloria a Dio, la sua azione in noi, la sua pace in noi. Dicevo, avremmo letto qualcosa da Isaia, forse a qualcuno di voi sta già venendo in mente Isaia 26, 12, dove ci ricorda il testo: Signore, tu ci darai la pace perché ogni opera nostra la compi tu per noi. Signore, tu ci darai la pace perché ogni opera nostra la compi tu per noi. Isaia 26, 12. Ecco, come non riconoscere l'audacia di una parola così potente, così esplicativa della grazia. E la parola di Dio è abbondante, la parola di Dio ci sorprende sempre, è sempre viva, si rinnova ogni mattina nei nostri cuori. Il segnale del fatto che Dio è davvero glorificato in noi deve dunque corrispondere al frutto di pace che la sua forza agente in noi produce. Quindi questo è il segnale che il Signore ci ha lasciato, o perlomeno forse il segnale per eccellenza. Dobbiamo poter sperimentare nella nostra vita la sua pace. E questo succede per diversi motivi. Prima di tutto perché il Signore, appunto, adesso non possiamo andare a prendere tanti riferimenti, ce ne sarebbero tanti, ma in particolare le parole di Gesù, quando ci ha promesso di darci la sua pace. Il Signore intende darcela, donarcela, perché vuole liberarci dall'affanno che sa si verifica nella nostra vita tutte le volte che tentiamo di riprodurre per conto nostro qualcosa che può invece semplicemente esserci donato da lui. Questa è la grazia. Quando si sperimenta la sua forza che ci sorregge, è esperienza comune di ognuno di noi, che la sua pace appaga il nostro essere e invade la nostra intera esperienza di vita. Sempre in Isaia 26, qualche versetto prima, il verso 3, a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Inoltre, vediamo qui che la pace che assicura i nostri cuori quando Dio è davvero glorificato in noi è frutto proprio del riporre fiducia nella rivelazione stessa di cui stiamo parlando questa mattina. Non è solo la pace che naturalmente sperimentiamo, gloria al Signore, perché lo vediamo intervenire nelle nostre circostanze, che ci prende letteralmente in braccio come ogni buon padre fa con un figlio che è in difficoltà. Ma addirittura è una pace che presiede ai nostri stessi pensieri, perché è fondata sul fatto che noi, per gloria del Signore, per grazia del Signore, siamo messi davanti a questa rivelazione, ci è dispiegata la vista su questa abbondante grazia del fatto che Lui ci ha liberati dal dubbio intellettuale di pensare in qualche recondito punto della nostra mente, che in qualche maniera siamo comunque ancora capaci di poter fare qualcosa di buono da soli, per nostro conto, senza ricorrere al Dio vivente in noi. Oppure che possiamo ancora accarezzare il sogno, mai davvero svanito, di poter glorificare davvero Dio, ma senza usare la sua stessa forza. Ebbene, sviluppare questo cambiamento posizionale del nostro pensiero, del nostro stesso pensiero, questa rigenerazione mentale attraverso la fede, come abbiamo letto già in Isaia, senza andare a scomodare, come vedete, fratelli e sorelle e amici, che potrebbe esserci qualche amico, senza andare neanche a scomodare il Nuovo Testamento, che sarebbe ancora più chiaro, ma già Isaia 26,3 dice: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Attraverso la fede, il Signore può rigenerare il nostro pensiero, può darci quindi la pace che ne consegue. E questa cosa ci può trasferire dalla schiavitù, dell'affanno, dei tentativi infruttuosi al regno della pace e dell'appagamento nel Signore. Che possa essere questo, ancora una volta, la bandiera sotto la quale iniziare l'anno nuovo. Poi il Signore sa davvero di fronte a quali difficoltà saremo messi davanti, ma l'obiettivo è chiaro: è rendere gloria al Signore e che il Signore possa ricordarci più spesso che non possiamo farlo senza lasciarlo agire con forza, con potenza nella nostra vita. Che il suo nome sia benedetto in eterno. Amen.